Vangelo di Matteo, capitolo 14. Allora, dopo una serie di discorsi e di parabole di Gesù, arriviamo a questo capitolo dove praticamente sono narrate non più dei discorsi di Gesù, anche se Gesù ovviamente parla in questi episodi, ma dei fatti, delle parti, diciamo, della vita di Gesù che dalla sua predicazione pubblica arrivano poi praticamente fino al momento della sua passione, morte e poi alla fine del Vangelo, resurrezione. Qui siamo praticamente, se ricordate, diciamo, dopo tutte le varie parabole che aveva fatto, i discorsi che aveva fatto, Gesù poi era praticamente andato in un paese praticamente e aveva fatto dei discorsi all'interno di una sinagoga. Qui invece cambiamo proprio momento perché dice in quel tempo, ogni volta che il Vangelo dice in quel tempo significa che è come dire nuovo capitolo, come girare pagina, no? E dice che il tetrarca Erode ebbe notizia della fama di Gesù. Questo Erode qua non è l'Erode che aveva ucciso tutti i bimbi quando era nato Gesù, questo è il figlio di Erode. Si chiamavano tutti e due Erode, quello era Erode il Grande, questo era tetrarca Erode. E parlando con quelli della sua corte, si era messo in testa Erode, che non era ebreo, quindi non aveva diciamo, non condivideva diciamo, la stessa religione né di Gesù né di quelli che abitavano diciamo, in quel territorio, ma era stato messo come re fantoccio dai romani, si era messo in testa, dicevo questo qua, che questo Gesù fosse Giovanni Battista, cioè quello che aveva battezzato Gesù, che era cugino di Gesù, resuscitato dai morti e che attraverso questa resurrezione dei morti avesse acquisito dei poteri magici con cui faceva questi miracoli. Perché gli era venuta in mente questa cosa qua? A questo punto il Vangelo ci racconta cos'era successo a Giovanni Battista nel frattempo, da dopo che aveva battezzato Gesù ad adesso. Allora, praticamente Erode, questo re, aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva fatto mettere in prigione incatenato perché Erodiade, che era la moglie di suo fratello, e che lui aveva preso in casa come concubina, ce l'aveva con Giovanni perché il profeta Giovanni rimproverava Erode il fatto che lui fosse un adultero, quindi che avendo preso la moglie di suo fratello, e suo fratello era ancora in vita, era un adultero. Per questo motivo Erodiade, che invece voleva ovviamente stare col re e non col fratello, ce l'aveva con Giovanni. A tal punto che una sera del compleanno di Erode, quando avevano fatto un banchetto, manda la figlia a danzare in pubblico e questa danza piace talmente al re che le promise, giurando di fronte a tutti gli ospiti, che le avrebbe dato quello che avesse voluto. E lei, su consiglio della madre, chiede la testa di Giovanni Battista su un piatto d'argento, cosa che poi ottiene. Vedendo quello che c'è scritto qua, anzitutto, cosa impariamo, diciamo, innanzitutto perché viene riportato dall'Evangelista questo episodio? Viene riportato questo episodio non solo per aggiornare sul fatto che ovviamente dal battesimo di Gesù Giovanni non l'avevamo più visto, ma Gesù ne aveva parlato in maniera lusinghiera, cioè aveva detto non c'era uomo più grande di lui rispetto ai nati da donna, no? Quindi, ma anche perché in realtà questo episodio viene riportato a Gesù stesso dai discepoli di Giovanni. Se voi vi ricordate qualche capitolo fa, Giovanni aveva mandato i suoi discepoli da Gesù per chiedere sei tu il Messia che deve venire o sono altri, in modo da prepararli al momento in cui lui non ci sarebbe più stato perché lui era già in prigione, quindi sapeva che prima o poi avrebbe fatto una brutta fine, e che loro ovviamente seguissero poi Gesù perché Giovanni è venuto per annunciare Gesù, non è che è venuto per se stesso, no? L'episodio, cioè, però, ci insegna anche tante altre cose. Anzitutto, il fatto che Erode ebbe notizia della fama di Gesù molto tempo dopo, che Gesù aveva già fatto tutta una serie di miracoli, cose, discorsi, eccetera, eccetera. Questo perché fondamentalmente lui stava nel suo palazzo con questa, diciamo, modalità di vita dissoluta, e quindi non si interessava né del popolo né di quello che succedeva. Certo che a un certo punto, quando c'erano cose così grandi, le veniva poi ovviamente a sapere. In più, vediamo tutto l'episodio con cui lui fa condannare Giovanni Battista, ci insegna una serie, diciamo, di cose, in questo caso negative, da evitare, e che vengono praticamente elencate una dopo l'altra dall'Evangelista, anche se in realtà l'Evangelista non dà un giudizio, ma si limita a riportare i fatti, però nel modo in cui vengono riportati è implicito un giudizio. Anzitutto non è, diciamo, noi, il fatto che Erode festeggiasse il suo compleanno per noi non è degno di importanza, nel senso che tutti noi oggi festeggiamo il compleanno, ma al tempo non c'era questa usanza. Festeggiare il compleanno veniva vista come un atto di superbia, perché festeggiare il giorno della propria nascita era come darsi un'importanza, come se l'uomo si mettesse su un piano più elevato, perché nel senso la nascita dell'uomo, festeggiarla addirittura era qualcosa che al tempo, soprattutto nella mentalità ebraica, non era considerata segno di modestia e soprattutto di pietà religiosa, perché era come volersi ergere più importante di quello che si è. In più, questo compleanno veniva praticamente celebrato tramite una festa, che però era più un festino che una festa, cioè non era solo una festa con i regali di compleanno. Perché? Perché la moglie di Erode, cioè quella che lui aveva preso già in adulterio, che era la moglie di suo fratello, per eccitare la sua lussuria e cose del genere, gli fa danzare davanti a sua figlia. Per cui, cioè, detta così non sembra niente, ma messo il fatto che i giudei non avevano una buona opinione di chi festeggiava il compleanno, che viene fatto un festino privato in cui la moglie adultera del re fa danzare davanti a lui la figlia giovane. In più, la danza era considerata al tempo solamente, cioè non è come adesso che era un'arte, era considerata qualcosa che facevano le prostitute per eccitare i clienti e poi ovviamente adescarli. Ancora nel palazzo del re, quindi praticamente quello che era stato la gloria di Israele, dove c'erano stati i re unti dal Signore, viene profanato da un festino che in pratica è una specie di festa dove ci sono, ovviamente non si mangia solamente, ma c'è anche tutta una parte di sessuale che praticamente sporca la memoria della regalità di Israele. Oltretutto questo non era nemmeno un vero re di Israele, ma era stato messo dai romani, per cui peggio di così, diciamo, non si può. Ed è tutto in questa frasetta qua, che noi la leggiamo e non ci dice niente, ma in realtà per chi la leggeva al tempo, l'Evangelista scriveva, era dire il peggio del peggio. In più, praticamente, c'è la malvagità di tutti e tre i personaggi. Ogni personaggio ha una malvagità fortissima. Prima di tutto Erode, che promette con giuramento di dare quello che avesse voluto, perché ha guardato fondamentalmente con lussuria la figlia di sua moglie, che già era adultera. Quindi c'è proprio questa donna, la madre di questa ragazza, che pur di ottenere quello che vuole fa danzare sua figlia, e quindi praticamente la degrada al ruolo di concubina, di prostituta, pur di ottenere quello che vuole. E la figlia stessa, che si presta ovviamente a fare questo gioco. In più Erode fa un giuramento. Allora anche noi dici, vabbè, ha fatto un giuramento. Come... No, per la mentalità ebraica non si doveva giurare. Perché giurare significava chiedere a Dio di diventare testimone dell'esecuzione del patto. Quindi i giuramenti erano mal visti. Gli unici giuramenti si trovano fatti leciti sono quelli che il popolo fa a Dio, cioè quando Dio manda la legge nell'Antico Testamento il popolo giura che la rispetterà, ovviamente non lo mantiene e per questo viene poi punito con l'esilio e tutte le varie cose, però giuramenti per cose futili era grave, era quasi come una bestemmia, perché il comandamento era non nominare il nome di Dio in vano, e noi lo intendiamo come bestemmia, loro lo intendevano anche come giuramento, cioè nel senso il giuramento era come chiamare Dio a testimone, ma se è testimone di rispetterò un voto o cose del genere, sì, se invece è testimone di una stupidaggine del genere, no, è offensivo. In più vediamo che lui promette con giuramento, ma incautamente, perché promette qualsiasi cosa che gli avesse domandato, ma che cavolo di promessa è? Non puoi sapere cosa ti domanda. Difatti, quando poi gliela domanda, cosa dice? Il re ne fu contristato, cioè si rese conto che praticamente aveva detto una sciocchezza, però a motivo del giuramento e dei commensali, cioè il fatto che comunque aveva dato la parola di fronte a tutti, ordinò che fosse andato a decapitare Giovanni. Cioè nel senso, una ti danza davanti, ti eccita la lussuria, tu prometti questa cosa e per adempiere un giuramento e quindi non fare brutta figura, commetti un omicidio. No? Un omicidio, tra l'altro, che nel momento in cui si dice il re ne fu contristato, non è che tu puoi, cioè evidenzia il fatto che il re fondamentalmente non era inconsapevole della virtù di Giovanni Battista, ma anzi negli altri Vangeli sappiamo che Giovanni Battista era, nonostante fosse stato messo in prigione perché Erodiade aveva insistito presso re, era stimato dal re, perché comunque è vero che lo rimproverava per questa cosa, ma il re sapeva che era un profeta ed era una persona di grande saggezza. Quindi ne rimane contristato, quindi significa che si rende conto di quello che sta facendo, ma lo fa lo stesso per non perdere la faccia di fronte agli altri. E qui insegna che anzitutto non giurare in maniera incauta, ma poi un giuramento a cui viene, che per mantenere questo giuramento, questa promessa, bisogna commettere un crimine, ovviamente è un giuramento da non rispettare. E qua vediamo un'altra cosa, che poiché lui si era dimostrato estremamente ingiusto nei confronti di Giovanni Battista, perché l'aveva fatto incarcerare senza motivo, perché non è che Giovanni Battista dicesse una cosa sbagliata, cioè non era permesso a quel tempo tenere come moglie la moglie del proprio fratello, e quindi Giovanni Battista diceva qualcosa per rompere le scatole, no, Giovanni Battista diceva quello che era la realtà. Al tempo non era permesso, lui lo voleva fare lo stesso e non voleva che nessuno, e quindi l'ingiustizia di aver messo in prigione, fatto incatenare Giovanni Battista, lo pone nel disegno divino in una condizione in cui qualsiasi cosa avesse fatto avrebbe peccato gravemente, perché se non avesse mantenuto il giuramento invocava su di sé la punizione di Dio. Mantenendolo con un omicidio di un profeta invoca su di sé la punizione di Dio. Quindi si è messo per il suo peccato, il fatto di essere un vecchio laido, che oltre ad aver preso la moglie del fratello, cioè la cosa anche grave qua è il fatto che, cioè non stiamo parlando di una persona che è spinta dall'amore, cose del genere, sì, ma stiamo parlando di una persona che faceva questi festini regolarmente, per cui fondamentalmente sì, la moglie di suo fratello l'ha presa per un capriccio. Quindi alla fine una persona veramente di bassa moralità, e in più avendo messo gli occhi sulla figlia di sua moglie adultera, cioè proprio il top del top, che ovviamente non era sua figlia ma era figlia di suo fratello, quindi si chiama un incesto perché sarebbe sua nipote questa ragazza qua, praticamente, beh, non, sì, giusto, sì, certo, sua nipote, praticamente in seguito a questo peccato arriva addirittura all'omicidio. E qui l'Evangelista mette, siccome fondamentalmente il Vangelo parla sempre di Gesù, e quindi il peccato lo affronta sempre solo nel momento in cui Gesù lo disinnesca, cioè l'adultera che viene perdonata e non peccare più, qui invece fa vedere anche come il peccato può essere una spirale che ti trascina alla perdizione e da cui non puoi più uscire, perché quello che poteva sembrare inizialmente un peccato di gravità minore, nel senso che comunque d'accordo aveva preso questa moglie di suo fratello, però anche adesso, no, si sente questa cosa, sì, ma che male aveva fatto? Alla fine suo fratello era consenziente, non è che gliel'avesse presa e il fratello ce l'aveva con lui, perché erano giochi di potere. Questo ha eccitato in lui comunque un'ulteriore lussuria nei confronti di una ragazza, di una ragazzina, E alla fine, questa cosa che uno può sempre dire, ma sì, vabbè, ma alla fine che cos'è se questa ragazzina qua era comunque consenziente perché la madre l'ha educata in un certo modo, si arriva a un omicidio. Quindi quello che fa vedere l'Evangelista dice che il peccato non si può mai giudicare di per sé, perché può sembrare una stupidaggine o può sembrare una roba che alla fine fa male solo alle persone che sono coinvolte, ma le conseguenze del peccato non sono sotto il nostro controllo. E quindi attraverso la schiavitù del peccato, perché qui ovviamente se lui è arrivato a dire questo è perché era completamente succube sia di questa nuova moglie e poi di questa ragazza, si è arrivati praticamente a un punto di non ritorno in cui lui commette una cosa gravissima. Quindi, chiuso questo episodio, Gesù, quando viene informato dai discepoli di Giovanni di questa cosa, se ne va. Partì su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. Questo cosa vuol dire? Prima di tutto che Gesù, che sapeva di dover poi subire la passione, ma non in quel momento, evita di essere catturato e di far la fine che aveva fatto Giovanni Battista. Però dice, non dice fuggì di là, si ritirò, nel senso che Gesù non ha paura, non se ne va perché ha paura di essere messo a morte, perché lui sa già qual è il suo destino finale e si offre liberamente a questo destino, ma non in questo momento. Quindi in questo momento evita di entrare in contatto con coloro che potrebbero arrestarlo e ucciderlo. E si ritira in un luogo deserto. In un luogo deserto perché? Perché ci sono due motivi. Il primo motivo è che ovviamente era suo cugino, lui lo stimava molto, era il profeta che era venuto ad annunciarlo, e questa cosa che succedeva dava, diciamo, la scansione dell'inizio della fine. Cioè, nel senso, a quel punto, successa questa cosa qua, la gelosia dei giudei e di Erode non potevano che portare all'epilogo della morte di Gesù, no? Quindi si ritira nel deserto per la tristezza, ovviamente, del fatto che è morto Giovanni Battista, ma anche per ritirarsi a pregare e avere la forza di compiere la sua missione. In più c'è un terzo motivo, che è quello che vedremo dopo, per essere nel posto giusto per fare il miracolo, perché la folla che lo seguiva, venuto a sapere dove è andato, lo seguì a piedi dalle città. Perché dice a piedi? Perché comunque il deserto era distante. Non dobbiamo pensare al deserto come pensiamo noi, tipo il deserto con la sabbia, le dune o cose del genere. Il deserto di Israele erano luoghi aridi, montagnosi, quindi come delle montagne. Qui da noi le montagne sono più verdi che le pianure, di là no, le montagne sono brulle, non ci cresce nulla, quindi lo chiamo deserto, però non è un deserto di sabbia, eccoci per capirci. E quindi lo seguono. Allora egli, perché è sceso dalla barca, dice, ma come ci è arrivato la barca? Perché dopo vediamo che questa montagna, che loro chiamano montagna, una collina fondamentalmente, era sul lago, non era sul mare. Quindi poi la barca con cui ci sono i discepoli, che dopo vedremo nel miracolo della tempesta, era per passare da un lato all'altro del lago, che però è un lago grosso, quindi lo chiamavano mare, loro lo chiamavano, però in realtà il mare non è chiuso da tutte le parti, quello il lago potevi fargli il giro attorno, ecco perché piace. Quindi fondamentalmente, a parte le cose geografiche, vede tutta questa folla che viene da lui a piedi per sentirlo, ne provò compassione e guarì i loro malati. Quindi ne provò compassione anche qua. La guarigione che lui fa dei malati dipende dalla sua misericordia. Questi non avevano meritato niente. Non è che fossero venuti lì per fede, erano venuti perché avevano sentito che c'era uno che faceva i miracoli, guariva tutte le persone, quindi erano venuti per essere guariti, non erano venuti per ascoltarlo, non erano come gli altri che erano venuti per sentire le parabole, erano solo venuti per la sua fama, perché ovviamente avevano sentito che guariva tutte le malattie, ovviamente al tempo già non c'erano medici né ospedali, quindi chi era malato era praticamente destinato a morire, quindi ha detto, boh, se sappiamo che c'è qualcuno che guarisce, andiamo, no? E lui ne prova comunque compassione e li guarisce. Tanto che passa tutta la giornata, si arriva fino a sera. E a sera arriva il miracolo. Allora, qui facciamo diverse letture di questo miracolo. La prima lettura è quella, diciamo, letterale proprio, cioè cosa è successo. La seconda lettura invece è quella spirituale del miracolo. Allora, appunto, sul far della sera arrivano i discepoli e ovviamente dicono: qui non c'è niente, siamo lontani dalle città, non c'è neanche niente che cresce, né alberi né nulla. E poi dopo veniamo a sapere al fondo, ci sono 5.000 persone tra uomini e poi senza contare donne e bambini. Quindi non saranno venute tantissime donne e bambini, perché chiaramente andare in quel posto lì e poi comunque al tempo le donne e i bambini non è che potessero godere di libertà di andare dove volevano, però comunque stiamo parlando di veramente tante persone. E i discepoli, vedendo tutta sta gente, dice: ah, vedete che a questo punto è tardi, di notte non avevano lanterne o non c'era illuminazione stradale, digli che inizino a tornare a casa, che vadano nei villaggi vicino, perché tanto fino a casa non ci arrivano più, ormai è troppo tardi, per trovare qualcosa da mangiare, se no rischiano di rimanere qui all'aperto senza niente per potersi proteggere, e impure senza cena. E Gesù dice, risponde loro: non occorre che vadano, date loro voi stessi loro da mangiare. E questi l'hanno guardato e hanno detto: guardi, sono 5.000 persone, abbiamo 5 pani e 2 pesci, anche da un conto veloce probabilmente non bastano, no? Però lui gli dice: portatemi lo stesso qua. E ordinando alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e 2 pesci e alzati gli occhi al cielo pronunziò la benedizione. Intanto alzati gli occhi al cielo significa che Gesù, prima di fare qualsiasi miracolo, parla sempre, si rivolge al cielo per far capire a tutti quelli che sono lì che lui e il Padre sono una cosa sola, che il Padre è quello che l'ha mandato, che lui è quello che discende dal cielo. Il miracolo dei pani non è casuale che siano dei pani, perché in effetti poi questa cosa qua è, diciamo, una figura, cioè un simbolo di quello che sarà poi l'Eucaristia. Infatti nella visione spirituale l'Eucaristia viene poi istituita il Giovedì Santo, la sera, quindi praticamente quando loro fanno la cena prima della Pasqua viene fatta di sera. E perché di sera? Perché è la conclusione di questo momento, è quando arriva la notte, è il momento più buio, il momento in cui Gesù poi morirà. Quindi questo far della sera, questo primo miracolo in cui moltiplica i pani e dà da mangiare alla gente, è figura dell'Eucaristia, cioè è un simbolo di quello che succederà. Però attenzione, il simbolo non vuol dire che non sia veramente successo questo episodio, che l'hanno raccontato come dire: ecco, adesso vi raccontiamo una cosa. Perché nel disegno di Dio, tutto ciò che è stata la vita di Gesù era già prefigurato nei profeti. I profeti l'avevano già preannunciato. Quello che Gesù ha fatto era tutto figura della sua passione e resurrezione. Quindi ogni cosa che lui ha fatto, l'annuncio del Regno dei Cieli, cosa dice, era già figura di questo. Anche, non so, quando aveva trasformato l'acqua in vino, eccetera, sono tutte figure dell'Eucaristia. In questo caso, in particolare, il fatto che avessero 5 pani e 2 pesci è simbolicamente rilevante. E anche in questo caso uno dice: sì, ma allora avranno scritto così perché così i numeri tornavano. No, è capitato così perché Dio ha previsto che capitasse così, perché avesse anche il simbolo oltre a quello che è successo. Perché quando poi Gesù risorge, dopo che risorge appare ai discepoli e spiega loro tutto quello che si riferisce a lui nelle scritture e anche queste cose. E loro le capiscono solo dopo, mentre le vivono no. Allora, i 5 pani e 2 pesci sono i 5 pani, sono i 5 libri dell'Antico Testamento, che sono i libri della legge che ha dato Mosè. Adesso spero di ricordarmi senza brutte figure, dovrebbe essere Genesi, Levitico, Deuteronomio, Numeri e Esodo. Non li ho detti nell'ordine giusto, ma comunque sono questi 5 qua. Poi, nell'Antico Testamento ci sono altri libri, che sono tutti i profeti, i libri dei profeti, Isaia, Ezechiele, eccetera, eccetera, e poi ci sono i libri sapienziali, che sono i salmi che ha scritto Davide, i 150 salmi, tutti gli altri libri di sapienza, Proverbi, Coelet, eccetera, rientrano come salmi, cioè nel senso, perché sono scritti sotto forma di poesia, e i salmi sono una poesia religiosa. Quindi i 2 pesci, che sono meno importanti, sono i libri dei profeti e i salmi. Perché? Perché nei libri dei profeti si parla di Gesù. Gesù, il primo simbolo che ebbero il cristianesimo di Gesù, era il pesce. Perché nella lingua greca il pesce si dice ictus, che vuol dire Gesù Cristo, salvatore del mondo e degli uomini. nel, in lingua greca, ed è proprio il pesce con la scritta greca. Vuol dire Gesù Cristo, figlio di Dio, Teuios, salvatore del mondo. Quindi salvatore del... quindi il pesce è figurazione di Gesù, quindi sono questi due libri. I salmi parlano sempre del Messia che deve arrivare. I cinque pani, che invece sono l'Eucarestia, sono il nutrimento spirituale che è l'Eucarestia. Ma voi sapete che nella Messa, la Messa è divisa in due parti. La prima parte si chiama liturgia della parola, in cui si legge l'Antico Testamento, si legge un salmo, si legge una lettera di solito di San Paolo, o comunque una lettera apostolica, e poi il Vangelo. Quella parte lì è l'Eucarestia della è la liturgia della parola, cioè quella parola è come se fosse un pane che viene dato da mangiare per nutrire lo spirito delle persone. La parte seconda, che è invece l'Eucarestia, che è la liturgia eucaristica, quella parte lì invece è proprio il sacramento in cui Gesù si trasforma nel pane. Quindi i pani sono l'Antico Testamento che diventa il Nuovo, perché l'Antico Testamento non è nient'altro che la legge, che è Gesù, la verità, la giustizia, che si incarna in un uomo. Infatti nel Vangelo Gesù è poi definito, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, che è il pane che discende dal cielo. Ed è per questo motivo che lui, prima di moltiplicare i pani, guarda al cielo, per indicare ai suoi discepoli, a chi poi avrebbe raccontato, che quei pani, che sembrano pani materiali, derivano dal cielo, perché sono la figura, il simbolo di lui stesso. Un po' complesso, ma insomma, spero di essere riusciti a spiegarlo. Pronunziò la benedizione, qui non consacra, perché non è ancora stata fatta, è una figura questa, non è ancora l'Eucaristia vera, quindi benedice solamente, mentre la sera del Giovedì Santo consacra proprio, dice questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, quindi lo fa diventare in quel momento quello. E per dimostrare che lui è Dio e ha il potere di trasformare il pane in vino nel suo corpo e nel suo sangue, in questo momento in cui non sono ancora pronti a capire questo concetto, moltiplica dei pani che ci sono già, ma lo fa in un deserto, perché nel deserto non c'è niente da mangiare e quindi lui è il cibo, l'unico cibo che c'è nel momento in cui sei triste, sei da solo, è successo qualcosa, sei in pericolo, cosa del genere. Lui insegna che è lui che fa creare il miracolo. Non solo, ma poiché non capitasse che chi aveva visto il miracolo credesse e chi invece non l'aveva visto poteva sempre dire raccontate così, ma avete portato i pani, ne fa avanzare dei pezzi, cioè ne moltiplica così tanti che tutti si possono saziare e ne avanzano 12 ceste. Anzitutto vediamo che Gesù fa arrivare i pani, cioè poteva fare da niente, cioè nel senso è Dio, poteva dire ok, ma nessuno portava niente, non ci sono pani, va bene, eccoli qua, puff, saltavano fuori i pani. No, non li fa dal niente, perché se li avesse fatti dal niente voleva dire che la partecipazione degli altri non contava nulla. Invece era importante che i discepoli, con quelle quattro cagate che avevano portato, 5 pani e 2 pesci, li mettessero a disposizione per 2 motivi. Il primo, perché ci fa capire che i discepoli, come le folle, erano partiti, ma non si erano portati niente dietro. Si fidavano di Gesù. Non è che avessero pensato, sì, ma adesso poi andiamo, ma metti caso che rimaniamo un po' di più, portiamoci almeno qualcosa. Non si erano portati niente. Quel poco che avevano, sono stati immediatamente disponibili a condividerlo. Non hanno detto, sì, ne abbiamo 5, ma per noi ce n'è, lo dividiamo, e gli altri si arrangiano, d'altronde sono venuti, hanno pure preso le guarigioni vadano a comprarsi da mangiare, cioè ora che sono guariti possono tornare tranquilli, non sono neanche più storpi, quindi possono andare a casa a prendersi da mangiare, no? No, li hanno subito condivisi. In più, lui li spezza. Cosa vuol dire spezzare il pane? Non solo distribuirlo, ma anche aprirlo. È come se il pane prima è tutto unico, no? Ma la crosta ti fa mangiare il pane, non è che puoi mangiarlo direttamente da fuori, devi aprirlo per mangiare quello che sta dentro, che è morbido. E qui è la stessa cosa. I primi 5 pani, che erano quelli dei libri della legge, erano immangiabili, perché erano talmente severi nei precetti che Dio aveva dato che nessun uomo con le sue forze poteva rispettarli e salvarsi. Tutti erano peccatori. La legge di Dio rendeva tutti meritevoli di punizione, perché l'uomo era colpito dal peccato originale. Lui invece li apre e li porge, dicendo: così ve li spiego, ve li rendo mangiabili. Quindi con la sua venuta, il pesce, che i due pesci rappresentano le due nature, quella umana e quella divina, rende i pani mangiabili per tutti. Poi non li dà direttamente alle persone, li dà ai discepoli, che li distribuiscono alla folla. Perché? Perché quello che lui ha affidato, il Vangelo, non è andato direttamente a darlo alle persone, ma ha stabilito i 12 discepoli, e per questo dopo ne rimangono 12 ceste, una per ogni discepolo, con i pezzi avanzati. Quali sono i pezzi avanzati? Quello che non avevano capito. Perché questa è solo una figura, non è l'Eucarestia. Quando loro, alla cena di Pasqua, lui spezza il pane, lo mangiano e lo consumano tutto. E così nella messa non si possono avanzare. In realtà quelle che avanzano vengono messe nel tabernacolo, però non si possono dire: ok, questo qui che lo fai, buttiamo via. No, non possono avanzare come qua. Mentre qui non l'avevano ancora capito. Non avevano capito che cosa Gesù aveva fatto. Erano solo ammirati del fatto che 5.000 persone hanno mangiato con 5 pani. E in più ne è avanzato. Ma questo avanzare era dire: quello che non siete riusciti a capire non va buttato. Non è che se uno non capisce una cosa del Vangelo, allora non serve. Va conservato per il momento in cui servirà mangiarlo. Per cui il momento in cui arriverà il momento in cui ti servirà invece capirlo. Non va buttato via. Okay? Quindi non è solamente una questione di non sprecare roba da mangiare, che può essere anche un insegnamento che Gesù dà, perché dice: se uno ci pensa, uno che può moltiplicare i pani, francamente li può anche sprecare, perché voglio dire, tanto se finiscono li può moltiplicare, quindi chi se ne frega. Per portarsi 12 ceste, chissà quanti chilometri dietro, dice: vabbè, buttiamola via, portiamone un pezzettino piccolo e glielo facciamo rimoltiplicare al momento, no? Cioè, può sembrare anche un po' ridicolo, però effettivamente con l'ottica normale uno dice: ma perché devo portarmi dietro tutta sta menata? Se Gesù ha dato quest'ordine è perché c'è un significato spirituale, sicuramente non è perché dice: oh, adesso mi raccomando, ho moltiplicato questi, fateveli bastare, cioè, perché ne ha data anche il sovrappiù. E l'altra cosa è questa, che il cibo che ci dà Gesù non è tanto quanto basta, è in sovrappiù. Cioè tutti questi che erano partiti, che non avevano niente da mangiare, hanno mangiato, si sono saziati e in più ne ha ammazzato. Cioè vuol dire che erano così pieni che non avrebbero mangiato di più. Dopodiché abbiamo un secondo miracolo. Prima di tutto ordina ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo sull'altra sponda. Lui invece congeda la folla e sale sul monte da solo a pregare. Venuta la sera, perché appunto praticamente questi avevano mangiato, eccetera, dopo che avevano mangiato se ne stava lassù sul monte solo a pregare. La barca invece era andata nel mare, però purtroppo sfortuna vuole, o diciamo provvidenza divina, che si leva vento contrario. Il problema è che vento contrario significa che per quanto loro cercassero di andare dove volevano non riuscivano ad andarci. Però Gesù aveva detto di andare dall'altra parte. Quindi loro dice: se poi Gesù arriva di là e non ci siamo, come facciamo? Allora hanno cercato di andarci. Finché arriva, qui dice verso la fine della notte, nell'originale latino invece dice alla quarta veglia della notte, cioè la quarta veglia, ogni veglia sono 3 ore, quindi vuol dire che sono stati praticamente 9 ore con sta barca in tempesta, non riuscivano ad andare avanti da nessuna parte. Viene Gesù camminando sul mare. Ovviamente immaginiamoci che non è come adesso, nelle barche non c'erano i fari e cose del genere. Vedi uno che cammina sul mare in tempesta, che sostiene nella barca da 9 ore, che sei così. Il fatto che i discepoli lo scambino per un fantasma non è perché non sono attenti alla venuta di Gesù, è perché chiunque vedesse uno che cammina sulle acque non pensa mai più che è quello che prima stava con loro lì sulla terra. E qui abbiamo tanti insegnamenti su questo. Prima di tutto sul fatto che non lo riconoscono e si mettono a gridare dalla paura. Cioè, nel senso, sono talmente spaventati di questa cosa. Dice: immaginate quanto potevano già essere spaventati dal fatto che la barca era comunque in tempesta e non riuscivano. In più vedono ancora un fantasma, dicono: beh, qui proprio siamo arrivati alla fine. Ma Gesù parla loro dicendo: coraggio, sono io, non abbiate paura. Allora, nel momento in cui sentono questo, sentono la voce di Gesù e capiscono che sono al sicuro. Però se noi ricordiamo, avevano già fatto questa scenetta qua una volta, vi ricordate? C'era già stata la barca in tempesta, questa volta Gesù era sulla barca, ma dormiva. E a un certo punto loro, per la paura, lo svegliano e lui gli sgrida. Dice: perché mi avete svegliato? Stiamo affondando. E lui sgrida al mare e immediatamente la tempesta si placa. Quindi avevano già visto che non dovevano avere paura. Però questa volta Gesù non era con loro. Gesù era là a pregare. E quindi dice: questa volta non c'è Gesù da svegliare, come facciamo? Questo arriva e loro dicono: ah, meno male, è arrivato. Questa volta però, invece di sgridare le acque, Pietro gli dice: Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque. Innanzitutto guardiamo che San Pietro non dice: comanda che io cammini sulle acque come te, perché sarebbe stato, come dire, volersi mettere sullo stesso piano di Gesù, ma comanda che io venga da te. Quindi, per quanto lui aveva amore per Gesù, fammi venire da te. Comanda significa che tu hai il potere di camminare sulle acque e anche il potere di far camminare me sulle acque. L'altra cosa è che se Gesù camminava sulle acque, non è che fosse un fantasma, come dicevano, perché dopo anche Pietro ha camminato sulle acque, perché sennò avrebbero potuto dire: ah, vedi, Gesù non era un vero uomo, si è incarnato in una specie di corpo di uomo, questa era l'eresia di Marcione, ma in realtà era come un fantasma, quindi non avendo peso poteva camminare sulle acque, no? Ma invece San Pietro, sappiamo benissimo che era un uomo, tra l'altro era pure un pescatore, un testone, quindi, e quindi era certamente un uomo, anche lui ha camminato sulle acque. Quindi evidentemente se Gesù aveva questo potere non è perché non fosse pesante. L'altra cosa è che Gesù cammina sopra le onde in tempesta. Quindi la tempesta non solo non può toccarlo o diciamo danneggiarlo, ma lui la domina. Quindi, come nella volta precedente, alzando la voce, sgridando la tempesta si era placata. Questa volta non sgrida la tempesta, ma la placa camminandoci sopra. Nel senso che comunque non arriva mai a metterlo in pericolo. E qui abbiamo un'altra simbologia molto importante, perché la prima volta Gesù era sulla barca, ma dormiva. Sembrava che non si curasse del fatto dei discepoli. Tant'è vero che i discepoli cosa gli dicono? Non ti curi che stiamo per affondare, come dire, cioè non ti importa che stiamo per affondare, lui gli sgrida e placa la tempesta. A sto secondo giro li sta abituando poco per volta a diventare più coraggiosi, perché li manda da soli sulla barca. Però quando la barca sta per andare giù, lui si manifesta e sembra un fantasma, ma in realtà arriva e quindi li salva. E questo è il secondo passaggio. Ci sarà il terzo passaggio di cui questo miracolo è di nuovo figura, simbolo, che è quando morirà. Quando morirà loro saranno chiusi dentro il cenacolo per paura che vengano a prendere pure loro per fargli la pelle come hanno fatto a Gesù. E lui si mostrerà con le porte chiuse, quindi senza che sia potuto entrare da nessuna parte, e apparirà risorto a loro e loro di nuovo si spaventeranno. Perché con le porte chiuse come fa uno a entrare? Cioè, ma questa volta li lascerà da soli anche dal punto di vista fisico. Cioè lui si ripresenterà non come fantasma, ma come risorto. Tant'è vero che all'inizio non lo riconoscono. Mi sono spiegato? Cioè, sono queste tre progressioni. Perché? Perché all'inizio erano testoni, avevano paura addirittura di stare sulla barca. Poi ha cercato di stare sulla barca e alla fine li ha proprio abbandonati. L'altra cosa che però noi impariamo e che serve a noi adesso, che siamo in questa barca, cioè quella della nostra vita, è che anche quando Gesù sembra dormire, cioè c'è ma dorme, cioè noi percepiamo la presenza di Dio ma sembra che non voglia intervenire a nostro favore, o non percepiamo la presenza di Dio, cioè nel senso sembra che non ci sia, però lui è sul monte a pregare, quindi la barca non affonda, ma anche quando sembra che proprio non ci sia, e neanche ci rivolga lo sguardo perché è morto, perché in quel caso lì era proprio fisicamente morto, quindi non c'era più, comunque la sua potenza è superiore a quella delle tempeste. Quindi la tempesta non è in grado di farci affondare, tant'è vero che Pietro gli dice: comanda che io venga da te se sei tu. Ok, vieni. E lui, buttatosi subito dalla barca, perché San Pietro era così, era un testone, però era anche uno pieno di passione per Gesù, cioè si fidava. Era un impulsivo, ma anche uno, come dire, che che agiva, non era uno che stava lì a pensare, sì, vabbè, ma vediamo se magari c'è il pericolo, si è buttato. È iniziato a camminare sulle acque ed era tutto contento, però a un certo punto ha visto sto vento che continuava a imperversare, si è impaurito e nel momento in cui ha avuto paura ha cominciato ad affondare. A quel punto lì grida a Gesù, Signore salvami. Cioè Pietro alla fine, anche quando poi ha tradito Gesù, lo fa per debolezza. Ma chi effettivamente, cioè chi meglio di Pietro ci dipinge quello che siamo noi? Cioè nel senso, quando magari uno gli sembra di essere al sicuro, è, non so, è tutto entusiasta perché ha letto una pagina del Vangelo, dico, oh, allora adesso sì, farò così, cammina sulle acque, chiedimi che io venga da te, io lo faccio di sicuro. Oppure sotto la passione, cioè tutti ti rinnegheranno, io comunque starò con te fino alla morte. Passano 2 ore e lo rinnega 3 volte. Qui lo chiama, passano 3 secondi, una raffica di vento, inizia a affondare per la paura. Siamo così tutti. Cioè non è che Pietro fa una brutta figura qua, ma fa una brutta figura perché siamo noi. Cioè non è che lui fa una brutta figura e gli altri discepoli neanche hanno voluto mettersi in acqua. Quindi alla fine lui fa brutta figura, che Gesù poi lo rimprovera e gli dice uomo di poca fede, ma gli altri erano uomini di zero fede. Cioè quindi bisogna sempre guardare che alla fine San Pietro è quello che fa sempre la figura peggio di tutti. Però fa la figura peggio di tutti perché gli altri non ci si mettono nemmeno, quindi non ci provano nemmeno. Lui ci prova, sbaglia, però ci prova. Gli altri non fanno niente e quindi sembra che tutto sommato facciano una miglior figura, ma solo perché non ci si mettono. Se ci mettessero farebbero figura ben peggio di questa. Allora lì Gesù avrebbe potuto dirgli cammina meglio sulle acque e lui sale su, no, gli tende la mano e lo prende. Perché non gli comanda di nuovo cammina e non affondare? Perché come gli aveva detto, vieni, e lui era andato, poteva dirgli non affondare, e lui non sarebbe affondato, no? Cioè, per fargli vedere che la salvezza viene da lui. Non dipende da noi camminare verso Gesù. Certo, Gesù ci chiama verso di lui, ma per conto nostro affonderemmo. Nessuno ha la forza di vivere quello che Gesù ti chiama a vivere se lui non ti dà la forza per poterlo fare. E nel momento della tentazione, quando il peccato ci chiama, oppure quando siamo tristi o impauriti o cose del genere, è lui che ci tende la mano e ci tira verso di lui. Non siamo noi che andiamo. Per questo perché non si superbisse. Tant'è vero che appena lo prende e risalgono sulla barca, immediatamente la tempesta cessa. Questo cosa vuol dire? Che può esserci dei momenti nella vita, nella Chiesa, come potrebbe essere adesso, in cui ci sono le persecuzioni o nella vita ci sono i momenti di difficoltà, ma nel momento in cui noi ci rivolgiamo a Gesù, e guardate che Pietro, la prima cosa che gli è venuta non è boh, allora come faccio, tiratemi una corda, mi metto a nuotare, no, ha subito pensato Signore salvami. La prima cosa che gli è venuta in mente nella sua fede, che poi viene pure rimproverato, gli ha detto che ha poca fede, però nella poca ma non nessuna, nella sua fede si rivolge subito a Gesù. Non è che pensa prima, boh, vediamo come mi salvo. E questo è quello che ci vuole insegnare questo episodio. Tant'è vero che nel momento in cui Gesù e Pietro ritornano sulla barca, tutti si prostrarono adorandolo, cioè si misero così dicendo, tu sei veramente il figlio di Dio. Loro hanno capito finalmente, dopo aver visto miracoli a Iosa, cose del genere, finalmente hanno visto cos'era Gesù veramente, non un fantasma. Non una manifestazione di Dio così astratta, ma Dio incarnato, e hanno capito con questo miracolo questa cosa. Da lì in poi ovviamente per loro sarà un qualcosa che hanno acquisito, ciò nonostante lo tradiranno, perché questa parte qua è esattamente la figura di quello che accadrà poi nella passione. Però essendo la figura, come l'altra il pane era solo la figura, qui la barca, l'affondare è solo una figura, la notte, la tempesta è solo una figura, e poi arriverà la realtà. E la realtà sarà quella che poi Gesù ha insegnato ai suoi discepoli poco per volta ad affrontare. Di modo che quando verrà poi il tempo della passione, loro non siano impreparati. E l'altra cosa importante da imparare da questi episodi, dove si prefigura quello che poi sarà il futuro di Gesù, e che Dio ci educa poco per volta. non ci chiama mai a una tentazione superiore alle nostre forze. È una tentazione che noi possiamo almeno affrontare, come Pietro. Lui ha provato, ci è riuscito per un po' e poi è affondato. Però ci ha provato. E la stessa cosa vale per la nostra vita. Cioè, non è che noi siamo certi di poter sempre essere buoni. Possiamo affondare. L'importante è che poi ci rivolgiamo a Gesù. Che non ci lasciamo cadere giù. Che non facciamo come nell'inizio del capitolo ha fatto Erode. Erode ha fatto una stupidaggine a fare questo giuramento. Poteva tirarsi indietro, faceva solo una brutta figura. Una brutta figura per non mantenere un giuramento, che comunque è grave, ma per evitare di uccidere uno, valeva la pena. Invece lui ha voluto andare fino in fondo. Perché? Perché non si è affidato a Dio, si è affidato a se stesso. Non posso fare brutta figura, faccio figura di fronte ai miei ospiti. Ormai sono andato avanti troppo per poter tornare indietro. Ed è l'altra cosa. Mentre San Pietro, quando tradirà Gesù, nel momento in cui tradisce Gesù, si rende subito conto di aver fatto una cosa gravissima, infatti piange amaramente. Poi, quando Gesù risorge, lui per primo gli va incontro quando era sulla barca, era già di due domeniche fa o tre domeniche fa, si butta in acqua per andare subito da Gesù. Perché? Perché vuole sapere se Gesù lo perdona. Gesù cosa gli fa? Gli chiede per tre volte: Pietro mi ami, Pietro mi ami, Pietro mi ami. E lui ci rimane molto male, ovviamente, però sa che glielo chiede tre volte perché lui tre volte l'ha rinnegato, no? Però si pente, a differenza di Giuda, che non si pente perché pensa di aver fatto una cosa troppo grave per ricevere il perdono di Dio. E cosa fa? Si impicca. Cioè si punisce da solo. E così Erode si impicca da solo, cioè nel senso che va praticamente a fare una cosa peggio per mettere rimedio a una cosa già cattiva che aveva fatto. C'era una serie di cose cattive. Aveva rubato la moglie a suo fratello. Guardava con lussuria la figlia di sua moglie adultera. In più fa un giuramento incauto e non contento commette un omicidio contro un innocente che era in galera per colpa sua, perché gli rimproverava quello che lui aveva fatto. Quindi lui si avviluppa nella tentazione del male perché non si rivolge mai a Dio. Cerca di risolvere con le sue forze. Invece Pietro, convinto della sua mancanza di forza, chiede sempre a Gesù, sia per iniziare e sia poi per finire quando non riesce a finire. E il perdono è quello che lo fa. Tant'è vero che Gesù, prima di questo tradimento, gli avrebbe poi detto: tu Pietro mi rinnegherai, ma io ho pregato perché non venga meno la tua fede. Cosa significa? Che alla fine la fede di Pietro è quella su cui si fonda la Chiesa. E guardate che la Chiesa, in particolare la figura di Pietro, è detta una barca, di cui Pietro è quello che la porta verso Gesù. Quindi tutto questo in realtà confluisce poi nella simbologia della Chiesa che nasce da queste cose qua, da questi episodi che Dio ha messo per far capire attraverso delle figure, dei simboli, delle realtà spirituali, che non avremmo potuto capire perché non le avevano capite in tutte queste pagine qua. Cioè, tutte queste pagine che precedono le aveva già dette Dio, e spiegano queste che seguono, ma nessuno le aveva capite, quindi ha dovuto farle capire in una maniera esplicita. Ricordate il discorso della volta scorsa? Io a voi parlo esplicitamente, ma loro in parabole, perché tanto non comprendono. Quindi le parabole sono dei modi per indicare delle realtà spirituali che di noi non riusciremmo a comprendere. Che però, se con l'aiuto dello Spirito Santo, che poi Gesù manda dopo ovviamente la sua risurrezione, le comprendiamo e riusciamo a collegare tutto e dire: ah, ma allora questo che è successo significa l'anticipo di quest'altro. Ok? Bene. Poi dopo ci sono tre righette, nel senso che va da un'altra parte e di nuovo portano i malati e lui li guarisce addirittura solamente toccando il mantello, come già quella che vi ricordate aveva il problema delle emorragie, toccando il mantello aveva fatto uscire una forza di Gesù e Gesù se ne è accorto. No? Bon, il prossimo capitolo inizierà a essere poi una sorta, diciamo, di inizio di contrasto con i farisei, che c'era già stato col fatto che faceva le guarigioni di sabato e cose del genere, ma poco per volta qui ci stiamo già avviando verso la passione. Quindi mentre queste parti che abbiamo visto sono la figura, avete visto, delle Giovedì Santo, quella della moltiplicazione dei pani e dei pesci, e della passione di Gesù e della morte e risurrezione, quello invece è il miracolo del camminare sulle acque, dopo iniziamo praticamente ad andarci direttamente vicino dal punto di vista proprio della narrazione, e quindi poco per volta vengono inserite delle altre parti che servono a spiegare questo. Concludiamo ricordando che i Vangeli non devono essere presi come una cronistoria, che il sabato è successo questo, domenica è successo questo, lunedì è successo questo, tipo una specie di roba che hanno segnato, ma sono scritti a 30, 40, 50 anni di distanza dagli avvenimenti. Quindi vengono ricordati e vengono ispirati dallo Spirito Santo a essere ordinati secondo un filo più logico che non temporale. Quindi non deve stupire se un evangelista mette prima la moltiplicazione, poi dopo, perché sono dei fili spirituali, vogliono dare un messaggio che non è la storia di fare una cronistoria, ok? Quindi non sconvolgiamoci se vengono inseriti discorsi all'interno di episodi, miracoli, parabole, servono proprio a avere un filo logico. E la lettura che noi stiamo cercando di fare è quella proprio non di leggerlo dall'inizio alla fine come se oggi fosse successo questo, domani così, fino al momento della passione, ma rintracciare quali sono alcune degli spunti di riflessione, alcuni degli insegnamenti che gli evangelisti vogliono, diciamo, trasmettere spiritualmente con una storia che invece è successa letteralmente. Okay. Bene, allora per oggi basta, prossima volta appunto capitolo 15.